Il governo vara la terza versione del maxi emendamento per coprire le risorse per Confindustria e dare il via libera alla manovra. Passa indietro sull'allungamento dei tempi di pensionamento, ma ora vengono ridotti il pensionamento anticipato e ulteriori tagli a metropolitane, scuola e lavoro. Ucraina, Miami si continua a trattare, Rubio propone a Mosca e Kiev di sedersi allo stesso tavolo per un colloquio diretto, ma per ora da Zelensky e Putin nessuna conferma ufficiale. In Florida continuano anche le trattative sul Medio Oriente, Washington e gli altri paesi mediatori preparano la seconda fase dei negoziati sulla striscia di Gaza, Donald Trump presenta Project Sunrise, il nuovo piano per rendere Gaza una riviera ultramoderna. Il Monte Bianco si è abbassato per colpa del riscaldamento climatico che impatta sullo scioglimento dei ghiacci, tanto da mettere a rischio la loro stessa presenza sotto i 4.000 metri di quota entro la fine del secolo. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, le notizie della prima edizione del giornale radio di Radio Popolare, Popolare Network. Siamo alla terza versione del maxi emendamento del governo che fa marcia indietro sull'allungamento dei tempi di pensionamento e anche sulla retroattività del taglio del riscatto della laurea, ma riduce la possibilità di anticipare il pensionamento e il fondo per i lavori usuranti. Ulteriori tagli vengono proposti ai ministeri, dalle metropolitane future di Roma, Milano e Napoli, alla scuola, al piano casa. La minaccia dell'ostruzionismo delle opposizioni fa uscire dal testo anche il condono di Fratelli d'Italia, che verrà però riproposto nel dibattito in aula domani al Senato in prima lettura. Poi si passerà alla Camera. Giorgetti, il ministro, ironizza sulle sue dimissioni. Ci penso tutte le mattine, ha detto il servizio di Massimo Alberti.
Nella manovra che prepara l'Italia al riarmo, la scure sulle pensioni resta ma cambia bersaglio, via la stretta su laurea e finestre, nel mirino finiscono lavoratori precoci a chi svolge mansioni usuranti, ai primi con almeno 12 mesi di contributi prima dei 19 anni che possono accedere alla pensione anticipata, il fondo viene tagliato annualmente fino ad arrivare a 190 milioni in meno all'anno al 2034, sempre dal 2033 viene tagliato di 40 milioni il fondo per il pensionamento anticipato di chi svolge lavori usuranti. Il governo ieri ha presentato un nuovo maxi emendamento in cui sempre sul piano previdenziale resta il silenzio assenso per il TFR nei fondi privati, mentre viene eliminato l'anticipo pensionistico con i fondi complementari, misura tolta per lo scarso utilizzo, ha detto il ministro dell'economia arrivato irritualmente nei lavori della commissione per calmare le acque dopo il duro scontro in maggioranza nel suo stesso partito, seguito alle norme sulla previdenza. Giorgetti è escluso di dimettersi, ma resta la ferita anche perché appunto il peggioramento della Fornero continua. L'approvazione in commissione è stata tribolata proprio per i continui scontri nella maggioranza nonostante l'approvazione da parte del governo di oltre 2 mesi fa. E resta che il ministro dell'economia, sostenuto dalla stessa presidente del Consiglio, sia stato di fatto smentito e costretto a tornare indietro. Le nuove coperture per i fondi a pioggia alle imprese arriveranno dai tagli ai ministeri, in particolare quello dei trasporti, tra cui le metro di Roma, Milano e Napoli, e anche della pubblica istruzione, mentre confermato il bonus per le scuole private, che saranno esentate dal pagamento dell'IMU, e il taglio di 100 milioni al piano casa. Restano 10 milioni di tagli alla RAI, esce il taglio per le radio TV locali.
E quindi per la scuola non ci sono soldi nella manovra, o meglio, c'è qualche decina di milioni, ma solo per le scuole private. Niente assunzioni già promesse e la conferma di una visione essenzialmente punitiva nei confronti del sistema educazione e ricerca del paese. Secondo Gianna Fracassi, almeno, segretaria nazionale della Federazione dei Lavoratori della Conoscenza della CGIL.
Nonostante quello che afferma il ministro Valditara, lo sappiamo che l'impianto della manovra prevede sostanzialmente dei tagli lineari a tutti i ministeri, incluso il Ministero dell'Istruzione. Ma la cosa più grave, anche se appunto si tratta di 20 milioni di euro, però l'unico pensiero del ministro è stato per le scuole private e non per garantire investimenti nella scuola pubblica, a partire dal personale. Cioè una manovra che sul versante scuola non prende in considerazione il fatto che il nostro sistema di istruzione si fonda su 300.000 precari tra personale docente e ATA e non solo non prevede un piano, diciamo così, di assunzioni, ma dal prossimo anno entreranno in vigore i tagli dello scorso anno. Una manovra che per università e ricerca, non fa passi in avanti, sempre sul versante del precariato, e costringe i ricercatori, quelli che insomma dovrebbero essere valorizzati e che contribuiscono alle politiche di sviluppo del paese, a occupare persino i loro luoghi di lavoro, credo che ci sia un tema di fondo, una sorta di ostilità di questo governo nei confronti di scuola, università e ricerca pubblica.
Oggi a Torino saranno ancora in piazza nel primo pomeriggio i manifestanti che protestano contro lo sgombero del centro sociale a Scatasuna. Il bilancio del corteo di ieri è di 5.000 persone che hanno sfilato, circondate da un apparato imponente di polizia, con alcuni scontri tra la testa del corteo e i reparti della Celere, secondo la questura di Torino, con 11 agenti feriti dal lancio di oggetti. Il racconto della nostra collaboratrice da Torino, Rita Rapisardi.
Scontri tra polizia e manifestanti durante la manifestazione in sostegno al centro sociale a Scatasuna di Torino, che è stato sgomberato mercoledì all'alba con un'operazione partita direttamente dal Viminale. Idranti e lacrimoceni da un lato, mentre lanci di bottiglie e razzi dall'altro. Quest'oggi l'appuntamento è stato dato alle 14.30 davanti a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche. C'erano famiglie, bambini, decine di volti noti della Torino legata alle lotte sociali, molti di esse sono notav. Parte dopo un'ora la passeggiata e le persone sono poco più di 5.000. Intorno ogni via è bloccata da camionette e decine di agenti antisommossa, per cui la strada è obbligatoria. Tutto prosegue tranquillo fino a quando non si è svolto in corso Regina Margherita, che è appunto sede del centro sociale. Gli ordini li cambiano e a prendere le prime file al posto dei bambini sono i militanti, che aprono il corteo con uno striscione con su scritto Torino partigiana che viva Scatasuna. Il faccia a faccia dura qualche decina di minuti. Si conteranno 7 agenti di polizia feriti e una decina di manifestanti contusi. Poi da lì il corteo si è ricompattato per continuare la passeggiata con canti partigiani e di lotta, ritornando verso il centro della città blindato per permettere lo shopping natalizio. Ci si saluta davanti alla chiesa Gran Madre, il ponte di fronte è bloccato come quelli vicini. L'appuntamento è rilanciato il 31 gennaio per una grande manifestazione nazionale. I manifestanti lo ripetono ancora una volta: il futuro comincia adesso.
La guerra in Ucraina. L'esercito russo afferma di aver catturato un gruppo di soldati di Kiev nella regione di Sumy. La notizia per ora non è confermata dalle autorità ucraine, che negli ultimi giorni hanno invece rivendicato la riconquista di decine di chilometri quadrati di territorio nell'est del paese. Sulla linea del fronte i combattimenti dunque proseguono, mentre è in corso l'ennesimo tentativo statunitense di avviare una trattativa per un cessate il fuoco. Nell'ambito dei colloqui indiretti in corso a Miami, gli inviati della Casa Bianca hanno proposto per oggi un vertice a tre in cui Russia e Ucraina potrebbero sedere allo stesso tavolo. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
Volodymyr Zelensky ieri ha rivelato che alla sua delegazione negli Stati Uniti è stata paventata l'ipotesi di un incontro a tre, con Russia e USA allo stesso tavolo. Secondo il presidente ucraino si è trattato di una proposta statunitense nel momento in cui sia le delegazioni di Kiev sia quella di Mosca si trovano in Florida per incontrare l'inviato speciale di Trump Steve Witkoff e il generale del presidente Jared Kushner. Si tratta di una mossa abbastanza inattesa, dato che le trattative, almeno da quanto filtrato sulla stampa, non sono ancora arrivate a nessun punto di svolta significativo. Donald Trump, tra l'altro, ha più volte dichiarato di non avere interesse a incontrare i due presidenti prima che si raggiunga un accordo chiaro. Il tycoon vuole ovviamente evitare di essere preso nel vortice degli scontri tra russi e ucraini, ma anche di fare brutte figure, come quando a fine novembre aveva dato per imminente un incontro a tre e un vertice a Budapest con Vladimir Putin. Entrambi gli appuntamenti poi sono saltati. Cosa abbia spinto l'amministrazione USA a fare questo tipo di proposta ora non è semplice da decifrare. Forse a Washington hanno pensato che i tempi sono maturi, o semplicemente che avviare colloqui diretti tra i belligeranti possa dare ai negoziati la svolta tanto attesa da Donald Trump. Per ora, in ogni caso, non ci sono state prese di posizione sull'eventuale incontro, né da Washington né da Mosca. Zelensky ha dichiarato di essere favorevole alla proposta USA, sebbene non sia sicuro che tale incontro produrrà nuovi risultati. E ha anche aggiunto che dei delegati europei potrebbero essere presenti.
E a Miami sono in corso i colloqui anche tra i mediatori di Egitto, Qatar e Turchia, che hanno incontrato gli inviati della Casa Bianca nel tentativo di far avanzare i preparativi della seconda fase della tregua nella striscia. Sul tavolo anche il piano di Donald Trump di fare di Gaza la riviera del Medio Oriente. Il progetto rivisto negli ultimi due mesi è stato ribattezzato Project Sunrise. Per ora su tutta la striscia continua l'azione demolitrice dell'aviazione israeliana. Dall'alba di oggi si registrano nuovi raid, soprattutto su Khan Yunis. Non lontano da questa città si trova proprio la clinica di emergency e Francesco Sacchi è responsabile del progetto, ci racconta la situazione all'interno della striscia.
È una zona che è ancora densamente fitta di tende, di tendopoli, e non è diminuito l'affollamento con il cessato il fuoco. Questo significa che le persone, insomma, non hanno intrapreso il viaggio al contrario, quindi per tornare a Gaza City, per vari motivi, per la distruzione che si è intensificata ancora di più a Gaza City con l'assedio di agosto e di settembre, un po' perché il viaggio per tornare è costoso e un po' perché le persone sono ovviamente stanche e dopo quasi 2 anni di spostamenti, di ordini di evacuazione, quindi le persone che vivono in tende o comunque rifugi o alloggi che non sono sufficientemente sicuri e solidi sono più di 1.300.000, e ora è arrivato l'inverno e quindi le temperature si sono abbassate, sono iniziate le piogge. Molto spesso queste piogge hanno causato allagamenti e si sono registrate vittime sia per il freddo sia per i crolli di case o comunque strutture che erano già gravemente danneggiate per i bombardamenti e che a causa del vento della pioggia appunto sono crollate.
In Gran Bretagna intanto cresce la preoccupazione per gli 8 attivisti di Palestine Action che da più di un mese sono in sciopero della fame. 2 di loro hanno deciso di interrompere il digiuno, ma altri 5 continuano a rifiutare il cibo in carcere. L'attivista Kesser Zuhra è considerata, ad esempio, in pericolo di vita. Dalla Gran Bretagna, il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
In 5 continuano lo sciopero della fame iniziato dai primi di novembre. La 20enne Kesser Zuhra è in condizioni critiche. L'accusa è di incursioni in strutture militari e un'azienda bellica collegata a Israele. Alcuni sono in carcere da oltre un anno, ma le prime udienze del processo non sono previste prima del 2027. Il caso ha scatenato una vasta solidarietà politica e sociale con oltre 800 medici, avvocati e parlamentari, tra cui l'ex leader laburista Jeremy Corbyn, che chiedono al governo di rivedere la sua posizione su Palestine Action. Lo sciopero della fame, il più grande negli ultimi 40 anni in Gran Bretagna, ricorda quello dei militanti dell'IRA nei primi anni 80 che portò alla morte di Bobby Sands. Dal 2025 il governo britannico ha bandito Palestine Action come gruppo terroristico e questo ha portato all'arresto di circa 2.500 persone che hanno partecipato a sit-in e manifestazioni. Un appello in corso però potrebbe annullare questo bando sulla base della Convenzione Europea dei Diritti Umani.
In Sudafrica 9 persone sono state uccise, altre 10 sono rimaste ferite da uomini non ancora identificati che hanno aperto il fuoco nella township di Bekkersdala, 40 km da Johannesburg. Gli aggressori sono arrivati in automobile armati di fucile e pistole, sono entrati in un locale sparando all'impazzata. Alcune delle vittime sono state colpite per strada. Il movente della sparatoria resta per ora però sconosciuto. Questa è la seconda sparatoria di massa nel paese in pochi giorni. Lo scorso 6 dicembre uomini armati hanno fatto irruzione in un ostello vicino alla capitale, Pretoria, uccidendo una dozzina di persone, tra cui un bambino di 3 anni. E veniamo all'Italia, il Monte Bianco, Italia e la Francia. Il Monte Bianco si è abbassato di quasi 3 metri a causa dello scioglimento della calotta di ghiaccio sulla sua vetta. L'ultima misurazione ufficiale di 4.807 metri elaborata dai ricercatori della Fondazione Montagna Sicura di Courmayeur, secondo il responsabile della ricerca, il glaciologo Fabrizio Troilo, è preoccupante l'impatto del riscaldamento del clima a queste quote. Sentiamolo.
Siamo a 4.807, qualche misura di topografia francesi è scesa anche già al di sotto di questa quota, quindi bisognerà continuare a osservare, misurare per capire se effettivamente questo trend continua. Sarà il dato allarmante che il cambiamento climatico intacca anche gli ambienti al di sopra dei 4.500 metri, cosa che non si pensava fosse in atto.
Perché parliamo dello scioglimento della calotta del ghiaccio.
La cima del Monte Bianco si calpesta interamente in ghiaccio coperto eventualmente da neve, quindi se c'è una diminuzione di quota questa è legata alla diminuzione dello spessore di ghiaccio e neve. Basti pensare, se iniziamo a avere dei cambiamenti a quelle quote, sotto vediamo cosa sta succedendo, ma tutta la parte di alta montagna, quindi dai 2.000-2.500 metri fino ai 4.000-4.500, è tutta nel mentre di andare incontro a degradazioni enormi, quindi si va veramente verso gli scenari che nei casi peggiori vedono la scomparsa dei ghiacci alpini verso il 2100 fino alle quote di 4.000 metri.
È tutto per le informazioni di Radio Popolare. Questa edizione del giornale radio è stata curata da Sara Milanese e Claudio Iampaglia. Le notizie tornano alle ore 10.30. Una buona continuazione d'ascolto, una buona domenica.